Slide successivo. Vengono presentati poi i dati relativi agli aspetti non clinici, quindi tutti quei risultati di sicurezza non clinici che non sono stati adeguatamente trattati dai dati clinici, ad esempio tossicità, inclusi tossicità a dosi ripetute, tossicità riproduttiva o sullo sviluppo, nefrotossicità, epatotossicità, genotossicità e cancerogenicità. Tutti aspetti che magari non è stato possibile approfondire prima dell'immissione in commercio. Altri aspetti sono quelli riguardanti la farmacologia generale, quindi cardiovascolare, aspetti sul sistema nervoso centrale, sul sistema nervoso periferico, interazioni farmacologiche, aspetto difficile, complicato da valutare, oppure altre informazioni o dati relativi alla tossicità. Se il prodotto è destinato all'uso in popolazioni speciali, è necessario prendere in considerazione l'eventuale necessità di dati non clinici specifici. Slide successiva. Aspetti invece prettamente clinici. Qua ci sono delle casistiche differenti, in primis la limitazione della banca dati sulla sicurezza umana, quindi significa che sono presenti dei dati non completamente esaustivi sulla sicurezza a livello umano e quindi è necessario prendere in considerazione tutte queste limitazioni relative, che possono essere relative alla dimensione della popolazione dello studio, chiaramente, oppure criteri di inclusione e esclusione di pazienti dallo studio effettuato. Le implicazioni di tali limitazioni rispetto alla previsione della sicurezza del prodotto sul mercato dovrebbero essere esplicitamente discusse. Inoltre, particolare riferimento dovrebbe essere fatto a quelle popolazioni che una volta esposte durante l'uso previsto del prodotto nella pratica medica. Slide successiva. Sempre parlando di aspetti clinici, un altro punto importante sono quelle le popolazioni non studiata nella fase di preapprovazione. La specifica di sicurezza dovrebbe discutere quali popolazioni non sono state studiate oppure sono state studiate solo in misura limitata e devono essere discusse le implicazioni di ciò rispetto alla previsione della sicurezza del prodotto sul mercato. Quindi si possono anche fare degli approfondimenti, delle speculazioni di questo tipo, ma una volta che si definisce il piano di farmacovigilanza, bisogna prendere in considerazione quelle categorie come i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza o in allattamento, i pazienti con relativa comorbidità, quindi che presentano già altre patologie in corso, come disturbi epatici, ad esempio renali, perché le vie poi di eliminazione sono importanti, un carico epatico potrebbe portare a tossicità oppure a livello renale, appunto. Pazienti con gravità della malattia diversa da quella studiata negli studi clinici, si possono presentare anche rispetto ai pazienti malati a cui viene somministrata il medicinale negli studi clinici, si possono presentare delle situazioni patologiche più gravi e quindi bisogna prenderle in considerazione. Sottopopolazioni portatrici di polimorfismo genetico noto o rilevante, pazienti di diverse origini razziali e o etniche. Perché? Perché anche questo costituisce un indice di variabilità e quindi merita di essere approfondito. Slide successiva. Per quanto riguarda quindi la farmacovigilanza, chiaramente non può non occuparsi degli eventi avversi e delle reazioni avverse al farmaco. Li abbiamo già definiti cosa sono. Si parla di rischi identificati che richiedono un'ulteriore valutazione. Quindi, qual è l'obiettivo? Raccogliere informazioni più dettagliate e chiaramente includerle nella documentazione riportanti quegli eventi avversi o quelle reazioni avverse al farmaco che sono state identificate. Va specificato quelli che sono gravi o frequenti e che potrebbero anche avere un impatto sul bilancio rischio-beneficio del prodotto. Tali informazioni dovrebbero includere elementi di prova su una relazione causale, gravità, quindi frequenza, reversibilità e gruppi a rischio, se disponibili. Inoltre, quindi, oltre a discutere i fattori di rischio, bisognerebbe discutere i potenziali meccanismi che portano al subentrare di eventuali situazioni nocive nei confronti dell'uomo. Slide successiva. Sempre parlando quindi di eventi avversi in reazione avversa al farmaco, possiamo individuare quei un'altra categoria di rischi che sono quelli potenziali, che ovviamente richiedono un'ulteriore valutazione. Tutti quella tipologia di rischi che ricade in questa definizione dovrebbe essere descritta in questa sezione, della documentazione. Probabilmente si può prevedere che per ogni potenziale rischio che abbia una certa rilevanza ci dovrebbe essere un'ulteriore valutazione per caratterizzare l'associazione che viene fatta. Interazioni identificate e potenziali, comprese le interazioni food-drug and drug-drug. Quindi ci possono essere anche delle interazioni che sono già state identificate negli studi di pre-autorizzazione, oppure che sono potenziali ma non sono state approfondite e che riguardano l'interazione del cibo con il farmaco selezionato oppure tra farmaci stessi. Questi sono degli aspetti chiaramente da approfondire. Quindi devono essere discusse le potenziali interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche identificate e potenziali anche in questo caso, le prove a sostegno dell'interazione del possibile meccanismo d'azione vanno sintetizzate e chiaramente vanno discussi i potenziali rischi per la salute. Slide successiva. L'epidemiologia. Allora, cosa si intende per epidemiologia? Allora, innanzitutto è la parte dell'igiene che studia la frequenza con cui si manifestano le malattie e le condizioni che favoriscono o ostacolano il loro sviluppo. Quindi l'epidemiologia costituisce la base per un razionale profilassi delle malattie. Ed è un aspetto molto importante per la sicurezza. La discussione dell'epidemiologia dovrebbe includere l'incidenza, la prevalenza, la mortalità e la comorbilità e dovrebbe tenere conto sia della stratificazione per età, quindi i bambini, si potrebbe iniziare anche neonati, bambini, adolescenti, adulti, anziani. E così via, una differenziazione per sesso, ad esempio, importante uomo e donna, perché sappiamo che il sistema immunitario è differente, oppure per la razza, per l'origine etnica. Inoltre, qualora si presentassero degli eventi avversi di una certa rilevanza che potrebbero richiedere ulteriori accertamenti, è utile rivedere i tassi di incidenza di questi eventi tra i pazienti nei quali è indicato il farmaco. Quindi, come vedete, la rivalutazione di tutti gli aspetti legati al farmaco che seguono l'immissione in commercio può risultare anche complicata. Ma in ogni caso è una garanzia assoluta della sicurezza del farmaco, una garanzia che l'azienda farmaceutica e le autorità regolatorie mantengano sotto controllo il rapporto rischio-beneficio e tutto quello che concerne quindi l'utilizzo del medicinale. Slide successiva. Parliamo del piano di farmacovigilanza. Questo dovrebbe basarsi sulle specifiche di sicurezza che abbiamo visto poco fa. Il piano deve essere sviluppato dall'azienda farmaceutica, deve essere discusso con le autorità regolatorie durante lo sviluppo del prodotto, prima dell'approvazione, quindi quando viene presentata la domanda di marketing di un nuovo prodotto o quando sorgono problemi di sicurezza post-marketing. Quindi il piano di vigilanza copre diverse fasi, non solo quelle post-immissione in commercio. Questo può essere un documento autonomo, ma spesso o comunque alcuni elementi possono essere incorporati nel CTD, come abbiamo già visto. Slide successiva, il piano di farmacovigilanza quindi può prevedere una farmacovigilanza rutinaria. Questa deve essere condotta per tutti i medicinali e dovrebbe includere sistemi e processi che assicurano che le informazioni su tutte le sospette reazioni avverse comunicate dal personale dell'azienda siano raccolti in modo accessibile. La preparazione delle relazioni per l'autorità regolatoria deve contenere rapporti accelerati di reazioni avverse ai farmaci, rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. Devono inoltre includere il monitoraggio continuo del profilo di sicurezza dei prodotti approvati, incluso il rilevamento dei segnali, la valutazione dei problemi, l'aggiornamento delle etichette qualora necessario, e il collegamento con le autorità di controllo. Poi, non bastasse questo, può essere necessario fornire altri requisiti in base alle normative locali. Slide successiva. Poi entriamo adesso, quindi una volta definito il piano, una volta definite le specifiche, poi il piano. Parliamo dei metodi di farmacovigilanza. Allora, questi metodi prevedono rapporti spontanei. Un rapporto spontaneo è una comunicazione non richiesta da parte degli operatori sanitari oppure dei consumatori fatti ad un'azienda oppure ad un'autorità regolatoria o un'altra organizzazione, come l'Organizzazione Mondiale della sanità, oppure come un centro regionale di raccolta dati, il centro antiveleni, eccetera. Questo descrive che cosa? Una reazione avversa ai farmaci in un paziente a cui sono state somministrate uno o più medicinali e che non derivano da uno studio oppure da uno schema organizzato di raccolta dati. Tutto ciò che non è preventivato all'interno del programma di farmacovigilanza, tutto quello che non è stato quindi organizzato in accordo con le autorità regolatorie, tutte quelle informazioni che arrivano inaspettatamente, diciamo, all'azienda, alle autorità, eccetera, sono considerati rapporti spontanei. Le segnalazioni spontanee chiaramente svolgono un ruolo importante nell'identificazione dei segnali di sicurezza una volta che il farmaco è entrato in commercio. In molti casi attraverso le segnalazioni spontanee, un'azienda farmaceutica può essere avvisata, diciamo, di eventi avversi rari che non erano stati ravvisati nei precedenti studi clinici o negli studi pre-marketing. Inoltre, queste segnalazioni spontanee possono fornire informazioni importanti sui gruppi a rischio, ad esempio, come abbiamo visto, quali sono i gruppi a rischio, sui fattori di rischio e sulle caratteristiche cliniche di reazioni avverse al farmaco gravi, anche se già note. Slide successiva.